Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
Spazio aperto. Scuola, società e cultura.
Buongiorno, ben ritrovati. Gianni Antonella ai microfoni.
Buongiorno.
Con Radio Orizzonti Blu. Oggi abbiamo con noi, con la solita rubrica mensile del Salotto Letterario, il professor Thomas Ganzer dell'Istituto Zappa. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno Gianni e buongiorno Antonella. Vi ringrazio per trovare insomma sempre lo spazio per la nostra iniziativa.
Certo,
per noi sono informazioni preziose, ormai, quindi, e per i nostri ascoltatori, quindi oggi cosa ci racconti?
Allora, il prossimo incontro, che si terrà il 10 aprile presso il nostro istituto l'ITC Zappa in via Achille Grandi 4, vedrà diciamo come relatore il professor Paolo Sala, che ci presenterà Dying Inside di Robert Silverberg, ovvero Morire Dentro. Il collega l'anno scorso aveva presentato Solaris, un romanzo di fantascienza che sfocia diciamo nel filosofico, nell'esistenziale. Anche Morire Dentro di Silverberg ricalca un po' quella falsa riga, ma se ne discosta maggiormente, perché effettivamente viene presentato come romanzo di fantascienza, alcuni parlano di fantasy, ma in realtà la componente soprannaturale è minima. È come dire che la Metamorfosi di Kafka è un fantasy, ecco
sì, quindi non è proprio un romanzo di fantascienza, ma un più introspettivo, insomma.
Esatto, usa il pretesto della fantascienza, ovvero quello dei poteri ESP, dei poteri diciamo paranormali, in questo caso della telepatia, per dare luogo a tutta una serie di riflessioni. Romanzo degli anni 70 ed è un po' un figlio del suo tempo, possiamo dire. È un periodo in cui la tematica dei poteri mentali, degli studi anche sull'esistenza di queste determinate capacità è parecchio in voga negli Stati Uniti, ma sia a livello governativo, nel senso che sono gli anni in cui della guerra fredda, in cui gli Stati Uniti stavano lavorando a alcuni progetti segreti sullo studio di queste abilità. Anche la narrativa di quel tempo, pensando ad esempio a uno Stephen King, che già è parecchio attivo negli stessi anni di Silverberg, dà alla luce romanzi come ad esempio Shining, L'incendiaria, che anche lì hanno come tematica questi poteri. In questo caso Silverberg abbassa un po' il tiro, visto che il protagonista, David, è un telepata, è una persona che sa leggere nella mente delle persone, quindi non sa comunicare telepaticamente, non sa trasmettere dei messaggi, lui può solo percepire diciamo i pensieri e l'intimità di chi lo circonda. Che cosa fa David Selig? Usa questo potere, a fin di bene è una parola grossa ed è troppo edificante, però diciamo che lo utilizza per guadagnarsi da vivere, scrivendo diciamo
per un proprio profitto anche, insomma, ecco, un tornaconto.
Esatto, però in maniera possiamo dire quasi onesta, nel senso che lui scrive queste tesine per gli studenti universitari, utilizzando diciamo la telepatia riesce a capire per cosa sarebbero più indirizzati, e quindi diciamo è quello che noi al giorno d'oggi facciamo fare a ChatGPT, per intenderci.
E quindi?
Tuttavia cos'è che dà diciamo il là alla vicenda? Il momento in cui appunto David Selig inizia ad avere una crisi, la crisi di mezza età, ovvero quando anche nell'individuo normale ci accorgiamo che qualcosa non funziona. Se effettivamente l'atleta a un certo punto inizia a sentire le ginocchia che gli dolgono,
che gli cedono,
a David sente che questa sua capacità si inizia a smorzare, ovvero che
questa capacità di leggere nel pensiero altrui,
esatto, ecco, inizia a venire meno, e quindi è un'occasione, una crisi che richiede il tempo di ripensarsi, anche il dover leggere diciamo il mondo che lo circonda in maniera diversa, in maniera più difficile se ci pensiamo, perché in un mondo dove per lui tutte le persone sono un libro aperto, questi libri iniziano piano piano a chiudersi, anzi la lettura nel pensiero degli altri diventa quasi, come si può dire, un'invasione anche dell'intimità di qualcun
certo,
altro.
Certo, immagino. E quindi lui, quando si accorge che questo potere viene meno, entra in crisi e solo allora dà valore a quello che aveva prima?
Probabilmente sì, e soprattutto cerca di ricostruirsi attraverso il modo in cui è costruito il romanzo, come una serie appunto di ricordi, di flashback, di episodi. Paradossalmente, chi è che è stato il primo scrittore telepate della storia letteraria? È stato Joyce con l'Ulisse, col flusso di coscienza. Semplicemente Silverberg usa la telepatia come strumento per giustificare il fatto di poter scrivere il flusso di coscienza e poter registrare i pensieri degli altri.
Infatti.
E le relazioni sono appunto con la donna amata, con la sorella e con un altro, il dialogo con un altro telepate che costituisce non un vero e proprio antagonista del romanzo, ma una sua controparte, ovvero la persona che utilizza questo dono non per guadagnarsi da vivere, ma letteralmente per fare carriera, per soddisfare la propria ambizione.
È un libro un po' di nicchia, ecco, diciamo,
certo.
Non è un libro, diciamo, alla portata di tutti, perché richiede anche una comprensione del testo non indifferente, cioè il fatto di capire lo scrittore, di entrare nel suo stato d'animo, in questa sua in questo suo buttarsi in questo ruolo, ecco, richiede un attimino di comprensione.
Allora, certo, anche perché la componente autobiografica del romanzo c'è, ed è evidente. Sicuramente, come anche Solaris, che era stato presentato da Paolo Sala l'anno scorso, sono testi che hanno bisogno di due tipi di lettura. Una che è quella, diciamo, puramente, diciamo, letteraria, puramente narrativa, e che appunto penso che leggo un romanzo sulla telepatia, sui poteri,
certo.
E poi dico ok, però oltre a questo vedo qualcosina in più, cerco di tirarne fuori un messaggio. Allora lì effettivamente, per godere appieno in questo caso del prodotto del romanzo, abbiamo bisogno di avere la calma, come per qualsiasi in realtà libro, c'è sempre uno strato più superficiale e uno più interiore, un inside, ecco, riprendo il titolo del libro, sul quale guardare dentro. Perché alla fine morire dentro è anche un guardare e guardarsi.
Un guardare, guardarsi, e poi quando si accorge di questa sua perdita, dello svanire di questo suo potere, comincia una nuova vita, un nuovo capitolo della sua vita. Perché
certo.
Si guarda praticamente indietro e capisce che il futuro non sarà, non avrà tracce di quello che ha lasciato, perché non ha più i poteri. No? Giusto?
Cioè, lui legge la sua crisi, cioè sente la sua crisi e legge anche quella degli altri.
Esatto, e
esatto,
poi insomma,
sì.
Il romanzo è un tentativo del superare, di andare oltre.
È un romanzo sulla crisi di identità, insomma, sulla vera crisi, ecco, diciamo, dell'uomo.
Sì, ma dell'identità e del fatto che effettivamente, se vogliamo dargli una chiave positiva, è che molto
ecco,
ottimista,
infatti, mi sembra,
è il fatto che non si smette mai di crescere, nel senso,
ecco,
che effettivamente
se vediamolo così,
non come un declino, ma come una trasformazione, un passaggio dove effettivamente a qualsiasi età si può fare qualcosa, a qualsiasi età si può crescere, a qualsiasi età si può sempre imparare qualcosa di nuovo. Se posti di fronte a una crisi e la si riesce a superare, ecco, col successo.
Con successo, sì. Sì, è un romanzo molto, molto particolare, molto appunto di nicchia, perché riguarda, cioè l'argomento è un po' forte, insomma.
E lo scrittore è un, come dire, ha avuto dei premi, è stato...
Allora, lo scrittore appunto è
importante.
Ha ricevuto diversi riconoscimenti per quello che riguarda il genere che ha prodotto. Nel 2004 ha ricevuto il Grandmaster Award ed effettivamente anche lui nasce come autore, anche lui, diciamo, di letteratura di consumo, di romanzi cosiddetti pulp che andavano di moda parecchi decenni fa, però poi anche lui ha fatto, diciamo, il suo percorso, quindi è partito dal pulp, ha attraversato, diciamo, il genere della fantascienza e poi ha virato sempre, diciamo, sul fantasy e poi su una delle sue ultime opere che è l'Ucronia, che è Roma Eterna, che effettivamente vorrei leggere, visto che è un Ucronia è, come possiamo definire in parole semplici, un fantastorico, ovvero si immagina una storia con degli svolgimenti diversi, ovvero Roma Eterna immagina un mondo in cui l'impero romano non ha avuto fine ma ha mantenuto la sua identità nei millenni,
Ecco, però veramente c'è una fantasia incredibile in questi racconti, però veramente lasciano così una fantascienza però molto particolare. Si chiama ucronia, hai detto, esatto. Questo modo di
immaginare, diciamo, la storia con degli esiti diversi.
Ecco, la storia con esiti diversi, vedi, si impara sempre qualcosa, sono molto particolari.
Sì, è interessante perché, come dire, ti fa ragionare, ti spinge a ragionare, no? Questo libro, secondo me. Ma all'interno del vostro salotto letterario, voglio dire, fa presa? Può fare presa nelle persone?
Allora, in realtà sì.
Visto ci che sono persone appassionate di queste cose.
Questo è molto particolare. Abbiamo sentito nell'arco di quest'anno tante presentazioni di libri, devo
anche
dire, più difficili, più appassionanti, più avvincenti. Questo è molto particolare.
Certo, ma allora,
perché si presenta come un fantascienza, tema. Ma in realtà non è la fantascienza che uno immagina, quella che vedi alla televisione, certo. Con il futuro visto in qualche modo. Questo è tutta una cosa che riguarda l'uomo, insomma, il suo entrare in crisi, il suo mettersi in gioco, il suo guardare al futuro con la consapevolezza di qualcosa che non ha più, no?
Voglio dire, non è da tutti, ecco, tanto per...
Ma sicuramente la curiosità la suscita e la presa ce l'ha. Ecco. Io devo dire che il collega, tra l'altro, è stato bravissimo nella sua presentazione, ho visto quella dell'anno scorso, anche quella fatta in precedenza, una persona che comunque padroneggia bene l'argomento ed è in grado anche a chi magari non è così vicino al genere o che lo vede in maniera superficiale, riesce a scavare, a portare fuori il messaggio dentro e a renderlo anche
libro.
Più vicino a chi, vincendo magari eventuali, diciamo, diffidenze superficiali, mettiamola
così. Diffidenze superficiali sulla presentazione, invece addentrandoti poi nel libro riesci a cogliere tutta una sinergia di valori, di risposte, di tutto ciò che presenta e ad apprezzare il messaggio, ecco, che vuole inviare.
Di questo libro non hanno fatto un film, no.
No, di questo no,
è molto difficile.
Però non credo sia impossibile.
Allora, diciamo che ha dovuto combattere con un concorrente molto grosso, che è, appunto, come dicevo prima, Shining, di cui è stato fatto il film di Kubrick, dove anche lì il protagonista è un bambino, in quel caso, che anche lui però è dotato di poteri mentali. Quello che molti non sanno è che King, a distanza di parecchi anni, quindi una decina d'anni fa, ha scritto un seguito di Shining con il protagonista, diciamo il bambino che si vede anche nel vecchio film di Kubrick, diventato adulto,
che
combatte anche lui con una crisi di mezza età e l'utilizzo di queste capacità, che a un certo punto, diventato adulto, non sa più che farsene, anzi inizia a diventare un peso che viene, diciamo, alleviato ovviamente cercando rifugio nei paradisi artificiali, quindi nell'alcolismo. Poi il secondo romanzo di King non ha la forza del primo e neanche la trasposizione cinematografica.
Sì, perché l'altra è stata grandiosa e poi è diventato famosissimo.
Esatto, perde un po', però devo dire che anche quelli, ecco, sono due libri che io metterei vicino.
Come collegamento.
Come spunto, ecco.
Infatti questo lo avvicineresti un po' a quello. Questo libro qua.
Esatto.
Vabbè, è un romanzo che parla della crisi, insomma. Ecco,
quindi è pienamente in tema col percorso del nostro salotto di quest'anno.
Che il filone conduttore era quello proprio di?
Della crisi. Quindi abbiamo visto crisi, diciamo, del periodo storico, adolescenziale e personale. Questa è una crisi da adulti, mettiamola
da
così.
Adulti. È la chiusura questa del penultimo ciclo?
Il penultimo,
quindi qui film non ce ne sono stati, però vabbè, per amanti del genere o anche per così provare a toccare un altro genere, ecco, un genere che magari non è vicino a noi, però può aprire così delle riflessioni come quelle che stiamo facendo noi adesso, perché è proprio un'analisi un po' critica di una cosa che non abbiamo letto, però ci è stato presentato, e quindi così esprimiamo un pochino quello che, i nostri dubbi, le nostre così il nostro voglia di sapere come procede.
Ma infatti
appunto.
Io qua vengo a dare gli assaggi
di quello che
sono gli
infatti.
Incontri.
E noi rispondiamo al tuo input, che è quindi quello di così provare ad entrare un po' in quello che ci presenti.
Normalmente mi viene in mente questa cosa, che normalmente, insomma, invecchiamo tutti, prima o poi gli acciacchi arrivano piano piano, eccetera, ma forse non ci soffermiamo sulla, come dire, sull'autoanalisi all'interno di questo processo. Cioè, la viviamo un po' così,
la viviamo in modo come una cosa, guardi avanti e non ti fermi. Invece qui ti costringe il libro a dire
rifletterci.
Esatto, a vedere anche
un po' così
cosa mi sono lasciato dietro, ma anche
però cosa posso fare,
non solo cosa ho perso, ma cosa ancora sto tenendo e cosa posso ancora fare.
Certo.
Un bel messaggio alla fine.
Certo, certo. Perché bene, il cambiamento porta anche a altre cose.
Sì, novità, sì, ad altre cose. A chiudere dei capitoli della tua vita, però se ne aprono degli altri.
Certo,
ecco.
Perfetto.
Senti, diamo l'appuntamento allora ai nostri ascoltatori, che è sempre.
Allora, presso il nostro istituto, l'Istituto Zappa in via Achille Grandi 4, nella sala della biblioteca, vi aspettiamo il 10 aprile dalle 15 alle 16.30. Per chi vuole venire in presenza, vi ricordo che c'è sempre un piccolo momento conviviale con qualche dolce, una piccola merenda. E per chi volesse seguirci online, può trovare sul sito del nostro istituto il link di Google Meet dal quale collegarsi, oppure scrivere al salotto letterario @iticizappa.it.
Bene, ringraziamo il professor Thomas Ganzer di averci anche oggi allietato con queste illustrazioni di queste opere, che sono sicuramente di grande spessore, e ci diamo appuntamento al prossimo mese, a maggio, per nuovo,
magari con qualcosa di più allegro.
Letterario.
No, lo sappiamo, non riveliamo niente.
Esatto, sarà
non
sorpresa, riveliamo. Però sarà l'incontro conclusivo e spero di poter fare un piccolo bilancio dell'anno con voi qui in
Perfetto.
Radio.
Benissimo.
Grazie,
perfetto,
grazie a tutti,
buona giornata.